Dal libro del profeta Isaia. Nell'anno in cui morì il re Uzia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l'uno all'altro dicendo: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte a risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo, e dissi: Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Poi io udii la voce del Signore che diceva: Chi manderò e chi andrà per voi? E io risposi: Eccomi, manda me. Egli disse: Va e riferisci a questo popolo. Ascoltate pure, ma non comprenderete. Osservate pure, ma non conoscerete. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. L'altra volta abbiamo visto la chiamata di Eliseo, uno dei primi profeti in Israele, che aveva come caratteristica l'essere effettuata attraverso un intermediario, che era il profeta Elia, no? Attraverso il mantello, getta addosso il mantello, ci ricordiamo. Quella di oggi è un altro tipo di chiamata, che è, diciamo, si può dire, la chiamata più comune nei profeti biblici, che è una vera e propria vocazione, cioè una chiamata che avviene direttamente da parte di Dio, senza intermediari umani. E come si vede bene dal testo che abbiamo letto, siamo nel capitolo 6. Il racconto della vocazione di Elia, a differenza di quelle di Geremia, la vocazione di Isaia, a differenza di quella di Geremia e di Ezechiele, per esempio, che sono all'inizio dei libri che portano il loro nome, nel capitolo 1, lo troviamo invece nel capitolo 6, all'inizio di quello che viene chiamato il libretto dell'Emanuele, che va dal capitolo 6 al capitolo 12 del libro di Isaia, che è la seconda raccolta di oracoli composta in occasione di una guerra importante che Israele ha dovuto affrontare, la cosiddetta guerra assiro-efraimita, cioè che ha visto Israele contrapposto alla Siria e a un altro popolo che si chiamava Efraim. Quindi possiamo dire che il racconto della vocazione di Isaia funge un po' da cerniera tra i primi cinque capitoli, che sono incentrati sul giudizio del popolo di Israele che Dio fa attraverso l'invio degli Assiri, che poi distruggeranno Gerusalemme e deporteranno il popolo. E i capitoli successivi, ecco, dopo il capitolo 6, che sono invece incentrati sul tema della salvezza di Israele attraverso un resto, cioè attraverso un piccolo nucleo che rimane fedele. Prima di questo, sempre del capitolo 6, è importante vedere appunto com'è quello che ci sta intorno per capire che senso ha, ecco, anche questo momento della chiamata, della vocazione di Isaia. Allora, prima praticamente Dio accusa il popolo di infedeltà, denuncia il comportamento infedele del popolo all'amore di Dio e all'alleanza. In modo particolare si parla dell'ipocrisia e dell'idolatria, mettendo questo in contrapposizione alla fedeltà di Dio. Dio non ha dimenticato il suo popolo, non ha dimenticato il suo progetto di fare di questo popolo il punto di riferimento per la sua rivelazione a tutta l'umanità. Questo è un po', diciamo, l'aspetto del rapporto diretto del popolo con Dio, ma in questi capitoli c'è anche una forte denuncia della corruzione sociale e morale all'interno del popolo. C'è però appunto anche il richiamo della cura che Dio ha nei confronti del popolo. Quindi il contesto storico in cui è chiamato a svolgere la sua missione il profeta Isaia è un contesto di crisi, si potrebbe dire, crisi religiosa e crisi sociale. Isaia è uno dei maggiori profeti di Israele, anche si vede un po' dall'estensione del libro, anche se probabilmente, anzi diciamo, solo la prima parte, i primi 39 capitoli sono attribuiti direttamente a Isaia. Probabilmente la seconda e la terza parte del libro sono scritti da discepoli di Isaia, anche se sono attribuiti al maestro, e questa era una procedura normale nel tempo. Attribuire un testo a un personaggio importante che gode di stima presso il popolo significava dare importanza e stima anche al testo. Isaia vive a Gerusalemme, probabilmente era un personaggio anche di una famiglia importante, e infatti si vede che lui può accedere alla corte senza fare anticamera, cioè direttamente. Quindi è un personaggio che può frequentare la reggia, e quindi in questo senso anche il re, senza problemi. Dal punto di vista della datazione è abbastanza certo, diciamo, insomma, perché ne parla lui stesso. Lui inizia la sua missione nel primo anno dalla morte del re Ozia, che è avvenuta nel 740-739 avanti Cristo, quindi nell'ottavo secolo avanti Cristo. E anche possiamo individuare il luogo in cui è avvenuto questo momento, questo episodio della vocazione di Isaia, è sicuramente lo spazio del Tempio. È importante il riferimento alla morte del re, perché ci dice che i profeti sono mandati da Dio per intervenire, si potrebbe dire, nella storia umana, e anche per intervenire proprio nei momenti più difficili, di maggiore incertezza nella vita del popolo. Il racconto, così tanto per dare qualche pennellata, poi dopo lo vediamo in maniera più particolareggiata, ha molti elementi simbolici che sono tra l'altro per la maggior parte dedotti dal culto. Infatti appunto siamo nel Tempio, tutto avviene nel Tempio, dove avveniva il culto a Dio. Quindi anche questo è una conferma dei legami stretti tra Isaia e Gerusalemme, di cui il Tempio era il centro. Per venire direttamente al testo, ecco, lo possiamo suddividere in tre parti. La prima parte si potrebbe dire di ambientazione, i primi quattro versetti, si descrive dove Isaia si trova, che cosa succede, che cosa vede. La seconda parte, i versetti 5-7, dove c'è la purificazione del profeta, e gli ultimi, dall'8 al 13, dove c'è la missione. Noi abbiamo preso qui fino al versetto 9, dove c'è solo la parte, l'inizio della missione, che come già vediamo da questa prima frase non sarà una missione facile, poi lo vedremo. Allora, il testo nel versetto 1 inizia proprio appunto con riferimento alla morte del re Ozia. Ozia era re nel regno di Giuda, ricordate, il regno era stato diviso in due parti, nord e sud. Il regno del sud veniva chiamato il regno di Giuda, e era la parte territorialmente più grande, ma dove si trovavano solo due tribù, Giuda e Beniamino. Ozia fu incoronato re a 16 anni e regnò per 52 anni. E è stato uno dei re, si potrebbe dire, più fedeli all'alleanza di Dio, perché per la maggior parte della sua vita, come si dice appunto nel libro dei re, fece quello che era giusto agli occhi del Signore. Quindi è un re di successo e di prosperità, perché la fedeltà a Dio è segno della benedizione di Dio che porta la ricchezza e la prosperità. Questa era l'idea che c'era a quel tempo. Ma è anche un tempo in cui gli imperi dominanti di quel tempo, che erano fondamentalmente l'Egitto e la Siria, diventano sempre più forti, e la minaccia per Israele e i regni a lui intorno diventa sempre più grande. Adesso che il re si trova senza No, scusate, il popolo si trova senza il re, quindi è vulnerabile di fronte ai nemici, il popolo vive un tempo molto difficile, un tempo di transizione. E proprio il popolo che è stato scelto per conoscere, per lodare, per adorare l'unico vero Dio, si vedono minacciati dall'avanzare dei nemici e il trono è vuoto. Quindi questo è il momento in cui Dio rivela se stesso a Isaia. E così inizia proprio la descrizione che fa Isaia. Io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. Isaia vede. È un'esperienza forte, che il profeta racconta anche nei particolari. E è un messaggio importante per tutti coloro che lo vogliono ascoltare, capire con il senso della fede. Se non si guarda a questi testi con uno spirito di fede, cioè di relazione con Dio profonda, rimangono dei raccontini forse mirabolanti, o forse sembrano un po' delle favolette, ma non se ne coglie il vero senso. Qui si fa presente in maniera visiva, uditiva, si potrebbe dire, cioè, e anche sensibile per il profeta, la trascendenza di Dio e la grandezza, l'universalità della sua signoria. Abbiamo detto che siamo nel Tempio, dove, ecco, avviene questa manifestazione di Dio, questa, quando Dio si presenta, si manifesta, soprattutto anche con tutti questi segni così grandi, così anche incomprensibili per l'uomo di quel tempo, si tratta di una teofania. Noi siamo abituati alla parola epifania, no? Che vuol dire una manifestazione esterna, manifestazione esterna pubblica di Gesù. Ecco, la teofania è la manifestazione pubblica, grandiosa di Dio. Teos vuol dire Dio, no? Quindi Isaia vede chi? Vede il Dio supremo. E le immagini che noi abbiamo in questa descrizione sono molto eloquenti, appunto, a chi le ascolta con un senso di fede. Prima di tutto parla del trono alto ed elevato, che è un chiaro riferimento al potere di Dio, che sovrasta ogni altro tipo di potere. Elevato, perché non esiste nulla e nessuno più grande di Lui. E perché Dio è seduto sul trono? Perché Dio è il grande re sovrano di tutto il creato, di tutto il mondo. I lembi del suo manto riempivano il Tempio. L'ultima parte del versetto 1. E anche questo fa riferimento alla trascendenza di Dio, ma anche all'immanenza di Dio, cioè al Dio che è totalmente lontano dall'uomo, come diverso dall'uomo, è il grande re di tutta la terra, sta su questo trono alto e elevato. Ha un mantello che riempie tutto il Tempio, cioè una cosa stupefacente, però ecco, riempie tutto il Tempio, unisce alla realtà dell'uomo. Lì dove l'uomo poteva incontrare Dio, Dio, ecco, si fa presente, si fa vicino. Il Dio totalmente lontano si fa vicino. E Dio appare circondato dalla corte celeste. Sopra di lui stavano dei serafini, che erano muniti di 6 ali, e cantano, anche questo, cantano santo, santo. Noi siamo abituati a questo canto, no? Lo ripetiamo sempre nella messa. In questo momento, questa è ancora una volta la proclamazione della trascendenza di Dio. Lui è il tre volte santo, poi dopo approfondiremo tutto questo. E poi si dice che il tempio tremava, vibravano nel versetto 4, gli stipiti delle porte, e il tempio si riempiva di fumo. Anche questo è un'immagine che indica che Dio è presente, ma nello stesso tempo rimane un mistero. Sempre il fumo, la nube, è qualcosa che rivela e che nasconde Dio. Pensiamo anche, per esempio, a momenti come la trasfigurazione di Gesù, no? Gli apostoli si trovano avvolti in una nube, oppure l'annunciazione, che dice che la nube, la sua ombra ti coprirà. Cioè, è una rivelazione, Dio si fa conoscere, ma che nello stesso tempo rimane sempre nascosto. È conoscibile e inconoscibile. Noi non possiamo conoscere Dio se non per quello che Lui si rivela a noi. Quindi, abbiamo detto, Isaia è preoccupato per un trono vuoto, per un re morto, e Dio gli fa vedere che invece c'è un re che non può morire. Se la morte di un re terreno segna un cambiamento d'epoca, un tempo di incertezza, abbiamo detto, una minaccia anche, e in questo caso la minaccia è l'imperatore, ha un nome, Tiglat-Pileser III, re d'Assiria, che sta muovendo guerra. Ma in questo quadro Isaia comprende che non è un re umano a muovere la storia. L'imperatore può dire quello che vuole, ma c'è un re, un imperatore che davvero è signore di tutta la storia, signore di tutto il cosmo. E quel futuro che era incerto, che appariva al profeta e al popolo incerto per la mancanza del re, cioè avevano avuto un re per 52 anni, no? Quindi la mancanza diventa pesante, no? Il futuro non è nelle mani non è incerto, perché è nelle mani di Dio. A Isaia è data una visione meravigliosa, si potrebbe dire, della presenza di Dio che regna sul mondo, sul creato. Dio è presente nella creazione e regna sulla creazione. Colui che è supremo è colui anche che si fa presente. Esisteva prima della creazione, la creazione è sua e lui la governa secondo la sua volontà. E questo Isaia si trova di fronte a una rivelazione inimmaginabile, no? Che è una rivelazione per lui, ma una rivelazione anche per noi, che in realtà al di sopra di tutte le incertezze del nostro futuro, che in questo momento sembrano tanto pesanti, nel nostro momento storico, forse anche noi si sta vivendo un momento come viveva Israele alla morte del re Ozia, ecco, ma c'è un re che regna in eterno, Dio regna in eterno, e questa consapevolezza ci potrebbe dare molta pace, ci potrebbe riempire di stupore, ci potrebbe donare la lode, l'adorazione e poi anche l'obbedienza a questo re supremo che governa tutti e tutto. Accanto a Dio Isaia vede degli esseri animati, che volano. Probabilmente potrebbe essere legata al fatto che ogni dio dell'antichità, anche dell'antico Oriente, vicino Oriente, lì appunto della Palestina e delle nazioni intorno, ogni dio aveva la sua corte. E quindi la corte celeste, secondo la mitologia orientale, che circondava la divinità, può darsi che stia un po' dietro anche a tutta questa rappresentazione, diciamo, questa descrizione. Però forse ancora meglio, ancora più probabile è che il riferimento sia alle due statue che stavano sopra, sul coperchio dell'arca dell'alleanza. Noi sappiamo, no, che quando Dio dette le tavole delle 10 parole, che noi chiamiamo 10 comandamenti, a Mosè, poi gli descrisse anche per filo e per segno come doveva essere l'arca, cioè il contenitore di queste tavole, dentro alle quali c'era anche un po' di manna, fu posta un po' di manna. E allora sopra al coperchio, che si chiamava propiziatorio, c'erano due figure alate che si guardavano, e nel mezzo a queste due figure alate c'era uno spazio vuoto che significativamente Israele diceva era il luogo della presenza di Dio, perché Dio è presente nel Tempio, nel Santa Santorum, nel luogo più interno, dove solo il sommo sacerdote una volta all'anno poteva entrare. Però Dio appunto non si può rappresentare, e allora è rappresentato da che cosa? Dallo spazio vuoto. Allora la visione di Isaia dei serafini, quelli venivano chiamati cherubini, ma erano sempre queste figure un po' mitologiche alate, che vede Dio circondato da questi serafini, potrebbe essere anche proprio riferimento a questa all'arca, che è la sede della presenza di Dio con i cherubini. E serafini vuol dire i brucianti, forse facendo riferimento al fuoco di Dio, anche il fuoco che è presente in questa manifestazione di Dio. Hanno sei ali, dice. Due gli servono per coprirsi il volto, in segno di rispetto, no? Forse anche di terrore, nei confronti della vicinanza di Dio. Due gli servono per coprirsi i piedi, eufemismo per indicare i genitali, così perché Israele, in Israele gli ebrei parlavano dei piedi, per non parlare dei genitali, che non potevano appunto essere esposti nel luogo sacro. Quindi anche questo è un segno che sono al servizio di Dio, sempre alla presenza di Dio. E due gli servivano per volare, dice, perché anche loro, appunto, loro sono messaggeri di Dio, e quindi vanno e vengono dalla presenza di Dio. Sono di fuoco, si è detto, che è simbolo della santità di Dio. Quindi questi serafini partecipano, si potrebbe dire, della santità di Dio, stanno davanti a Dio in un atteggiamento di adorazione, come è chiaro dal loro canto, Santo, santo, santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Di solito nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, nella scrittura, si usa di ripetere le parole due volte per evidenziare l'importanza. Spesso personaggi sono chiamati due volte, per esempio Samuele, no? Samuele, Samuele, Dio lo chiama due volte, o Gesù chiama due volte Simeone, o Marta, dice Marta, Marta, tu ti preoccupi di tante cose. È l'unica volta in cui invece la stessa parola viene ripetuta tre volte. Si potrebbe dire, per indicare che la santità di Dio va oltre a qualsiasi realtà che noi potremmo riuscire a comprendere. Comunica la diversità di Dio dal creato, la distinzione. Dio è il creatore. E è tra l'altro questo attributo di santità di Dio è tipico di Isaia. Nel libro di Isaia lo troviamo per 37 volte, mentre nei libri di Geremia e di Ezechiele solo due volte. Quindi vuol dire che questa caratteristica di Dio, della santità, per Isaia è fondamentale. Santo significa separato, altro rispetto da noi, intangibile, trascendente. Quindi esprime la natura totalmente diversa di Dio rispetto alla nostra. Quindi non è una questione morale, che Dio è senza peccato, diciamo, no? È altro, è molto di più, è l'essenza di Dio. Poi è chiaro, se ne vogliamo dare una lettura cristiana, possiamo dire che il tre volte santo indica ad ombra, si potrebbe dire, la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Lui è perfetto, nessuno è come Lui. E la seconda parte del canto dice che tutta la terra è piena della sua gloria. Che cos'è la gloria? La gloria, si potrebbe dire allora, in questo caso, è la santità di Dio messa in mostra. È la rivelazione, la manifestazione della santità di Dio che riempie tutto il creato, riempiendo il Tempio. La gloria di Dio è la sua signoria sulla terra, l'importanza, l'influenza. In ebraico, gloria si dice kavod, che significa il peso specifico di Dio. La gloria di Dio è la sua distanza che si fa prossimità, è la inaccessibilità di Dio che diventa comunicazione. Dio è il santo in senso pieno, lui è totalmente separato da tutto e è quindi principalmente separato dai peccati dell'uomo e dice che la sua gloria, quindi la sua presenza, riempie tutta la terra. Dio si rende presente nella storia dell'umanità, nella nostra storia. Questa è la gloria di Dio, ma non diventa partecipe, non diventa, si può dire, complice del nostro peccato e quindi lo elimina. Comunicando al popolo la sua santità, voi siete santi perché io sono santo, lo dice il libro del Levitico, il libro dell'Esodo, e lo dirà anche Gesù nel Vangelo, siate santi perché il Padre, come il Padre vostro celeste è santo. Comunicando la sua santità all'uomo, Dio elimina il peccato. E l'immagine, è tutta questa teofania, questa manifestazione di Dio è, si potrebbe dire, completata da manifestazioni, si potrebbe dire questa volta anche una manifestazione fisica, no? Il tempio che trema e il fumo. E anche queste sono immagini che vengono dal culto del tempio. E allora, ecco, questi sono i serafini, no? Che adorano, che vedono, e Isaia vede tutto questo. Isaia si trova ai piedi di questo grande trono che è il trono di Dio. E noi ci possiamo domandare, ai piedi di quale trono noi ci troviamo ad adorare? Al trono di Dio o ad altro? Che cosa si innalza sopra di te? Il trono di Dio o al suo posto c'è altro nella nostra vita? Se non è Dio, sappiamo che prima o poi sarà spodestato. Isaia guardava il trono vuoto dell'uomo, del suo re, con preoccupazione. E Dio gli dice: guardami. E lo dice anche a noi. In un tempo di incertezza, di instabilità, guarda colui che è elevato. Adora colui che è eterno, sovrano, colui che è Signore e coinvolto nel creato, nella vita del suo popolo, nella vita dell'uomo, che è il Supremo ed si è rivelato a noi. A tutto questo Isaia reagisce. Di fronte al mistero di Dio, Isaia sente tutta la sua pochezza, la sua lontananza, perché si rende conto che non basta appartenere al popolo di Dio per essere adatti e per sentirsi adatti a stare davanti al trono di Dio. E però Isaia non si vede lì da solo, si fa carico anche del peccato del popolo, porta lì con sé la realtà di tutto il popolo. Nel bene e nel male lui sa di far parte del popolo di Dio e vuole vivere questa appartenenza. Io sto in mezzo a un popolo e anche contemporaneamente Isaia si rende conto di essere in pericolo. Perché? Perché sapeva che Dio è la santità e l'uomo è peccato. Allora, e questa è la più grande separazione tra Dio e l'uomo, il suo peccato. E Isaia erompe, si potrebbe dire, in una confessione di indegnità. Di fronte al Dio Santo, l'uomo non può fare altro che confessare il suo limite. E appunto, come dicevo, si sente solidale, Isaia, con il peccato di tutto il popolo. E lo vede in un aspetto, le labbra. Perché di Israele e anche noi come cristiani esistiamo per la lode di Dio, per lodare il Signore. Allora il peccato ci rende le nostre labbra incapaci di lodare Dio. Ohimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito, eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Ma ecco, quello che succede poi ha, si potrebbe dire, dell'incredibile. Dio si è rivelato come il Santo e Isaia è immediatamente consapevole della propria indegnità, sa di essere impuro e che di fronte, avvicinandosi a Dio, il suo destino non poteva essere quello di morire, anche perché, ecco, sapeva che l'uomo non può vedere Dio senza morire. E invece Dio non solo si fa vedere e lascia in vita Isaia, ma interviene per liberare Isaia, il profeta, da quel peccato che lo divide da Dio. Perché questo? Perché Isaia ha l'umiltà di riconoscere e di confessare il suo peccato senza nascondersi dietro ad alibi, senza cercare scuse, che davanti a Dio non reggono. Alla confessione di Isaia quindi fa seguito questa specie, si potrebbe dire, di liturgia, di purificazione, perché anche qui appunto sono tutti gesti che fanno parte del culto del Tempio. Infatti c'è il fuoco, c'è l'altare, ci sono le molle, che è un particolare bellissimo perché che serve a dire che il fuoco è autentico, non si può prendere con le mani, non è una cosa, un'immagine, una visione così, no? È concreto, ciò che sta avvenendo è reale. E il serafino vola verso Isaia e lo purifica con questo carbone ardente. E quindi il peccato e la lontananza da Dio, se riconosciuti e confessati, sono cancellati, non sono ricoperti, come dicono i nostri fratelli protestanti, ma sono cancellati, non esistono più. Dio in questo momento rivela a Isaia che il Santo, l'Altissimo, il Re dei Re, questa grande magnificenza che lui gli ha fatto vedere, rende gli impuri puri. Qui siamo di fronte a un'azione di Dio che espia, che perdona, che purifica, che riconcilia. Isaia non viene distrutto dalla santità di Dio, ma viene trasformato, viene purificato dal fuoco della parola. Isaia è un uomo che è incontrato da Dio, che ha confessato di essere peccatore, che è perdonato e salvato. Con questo gesto simbolico del carbone ardente che tocca le labbra, ci viene indicato che Dio ha il potere di perdonare il peccato. E l'uomo, se sa riconoscere il suo limite, è salvo e può cominciare una vita nuova, come sarà quella di Isaia. Le labbra, che cosa indicano le labbra? L'importanza della parola. La parola può costruire e la parola può distruggere. E la parola, quando è parola di Dio, è parola che purifica e dà vita. E noi non dobbiamo mai dimenticare che noi siamo una parola pronunciata da Dio, che siamo chiamati a diventare una parola che annuncia il suo amore e la sua verità. E di fatto Isaia, dopo che è stato purificato, sente la chiamata. Poi io udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: eccomi, manda me. La parola vocazione viene dalla parola voce, vocare, chiamare, ma che viene appunto dalla parola voce. E infatti davanti a Isaia echeggia una voce: chi manderò? È interessante, guardate, c'è in tutto questo brano uno sviluppo, no? Perché nella prima parte, abbiamo visto, era incentrato sul vedere. Isaia vede, no? Vede Dio, vede il trono, vede. La seconda parte, quando il cherubino va, prende i carboni, è il toccare. Adesso, da ora in poi, sarà l'ascolto, l'ascoltare. Questa parola. Okay. E Isaia, senza esitazione, in questo è abbastanza singolare, perché di solito i profeti mettono sempre delle difficoltà di fronte. Geremia dice: ma io sono giovane, Mosè che dice: io balbetto. Sono sempre delle difficoltà che vengono messe davanti. Isaia è praticamente l'unico, così in maniera forse anche ingenua, risponde, si alza e risponde con due sole parole: eccomi, mandami. E si offre, senza sapere ancora per far che cosa, non è che ha detto che cosa deve andare a fare, ancora non lo sa, non sa quale sarà lo scopo di questa missione. Quindi la disponibilità di Isaia è libera, cosciente e totale, e immediata anche, che questo è importante, dico, va bene, abbastanza singolare appunto, ma fa parte anche questo della vocazione di Isaia. E la vocazione comprende due movimenti: quello di Dio che si rivolge all'uomo, chi manderò, e quello dell'uomo che si mette liberamente a disposizione, eccomi, mandami. Mentre il peccato chiude in se stesso, allora, mentre il peccato fa sì che l'uomo si chiuda in se stesso, nei suoi desideri egoistici, la purificazione, il perdono lo rende capace di ascoltare la voce di Dio. E allora Dio dà a Isaia questo compito di annunziare al suo popolo che cosa? Non la salvezza, ma la catastrofe. La missione che Dio affida a Isaia non è una missione di salvezza, ma di giudizio. Dovrà provocare l'indurimento del cuore, l'orecchio chiuso, l'occhio che non vede. E quello di Dio è anche un linguaggio duro nei confronti di Isaia, dà degli ordini, il profeta dovrà svelare la ribellione di questo popolo che non vuole ascoltare, non vuole vedere e non vuole comprendere, non vuole comprendere la parola di Dio e l'azione di Dio, l'opera di Dio, e così non vuole cambiare vita, non si vuole convertire. E quella del profeta dovrà essere una denuncia costante, ma non dell'uomo, ma del peccato. Il giudizio non è sull'uomo, ma è sul male, sull'ingiustizia, sull'ipocrisia, soprattutto dei potenti, non della persona. Questo è importante. E purtroppo Isaia si trova di fronte a dover portare un annuncio che non provocherà la conversione, appunto non smuoverà la volontà di questo popolo, anzi porterà la reazione contraria, ma dalla catastrofe che questo provocherà, che sarà l'esilio, nascerà il nuovo popolo di Israele, portatore del messaggio di salvezza per tutta l'umanità. Però il Signore fa intervenire il popolo e il profeta, con un annuncio, gli dice appunto che dovrà portare un annuncio non di salvezza ma di condanna, di giudizio. Ma il profeta alla fine dirà, nei versetti successivi rispetto a quello che abbiamo letto noi, fino a quando, Signore, succederà così? Di fronte a questa realtà, il profeta vorrebbe sapere se questa situazione potrà migliorare, ci sarà un futuro di cambiamento. Ma appunto Dio annuncia di nuovo la devastazione e la distruzione. Quando non c'è disponibilità alla conversione da parte dell'uomo, il peggio arriva con certezza. Ma il disegno di Dio non potrà essere cancellato. Ci sarà un seme che rimarrà fedele. E questa storia, questo disegno avranno certamente un futuro. È interessante perché, ora come conclusione, quello che succede al profeta Isaia, noi lo ritroviamo in diversi momenti nel Nuovo Testamento, nel Vangelo. Allora adesso vorrei vedere con voi alcuni di questi elementi. Isaia viene chiamato per una missione, abbiamo detto. Così come Gesù chiama i discepoli per una missione. E Gesù usa lo stesso modo di procedere nella chiamata degli apostoli. Cioè noi vediamo, per esempio, il capitolo 5 del Vangelo di Luca, Gesù, dopo aver predicato alle folle, invita Simone a prendere il largo e a calare le reti. Simone gli dice, quello che sarà poi Pietro, no? Gli dice, ma Signore, guarda, lui era un marinaio, Gesù era un falegname e Pietro era un marinaio. E Gesù gli dice, vai e getta le reti. E Simone dice, ma siamo stati tutta la notte e non si è pescato niente. Che viene a dire, no? Non si sa, Ma che cosa fa Simone? Obbedisce. E avviene il miracolo, no? Avviene quello che era inaspettato. Presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. E allora ecco che Simone in questo modo, attraverso questa esperienza, è posto di fronte al mistero. È posto in una logica nuova, in una nuova consapevolezza. E infatti significativamente, prima ha chiamato Gesù maestro. Maestro, abbiamo faticato tutta la notte. Subito dopo il miracolo, Pietro chiama Gesù Signore. Allora, e però la cosa più importante è che improvvisamente si percepisce peccatore e percepisce la vicinanza di colui che peccatore non è. E che cosa gli dice infatti? Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Come dice Isaia, io sono un uomo dalle labbra impure. No? Come faccio? Adesso muoio, perché sono di fronte alla santità di Dio. E allora ecco la chiamata di Gesù. Non temere, d'ora in poi saranno gli uomini quelli che tu pescherai. E quindi manifesta a Simone la sua nuova identità, come a Isaia. E abbiamo visto che la conversione, questa chiamata di Isaia, comporta la purificazione che determina la differenziazione del profeta dal popolo. Ecco, questo ha toccato le tue labbra, dice il Serafino, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Quindi il profeta non è più un uomo dalle labbra impure dentro a un popolo dalle labbra impure, come aveva detto lui. Adesso è un uomo dalle labbra purificate dentro a un popolo dalle labbra ancora impure. E anche il linguaggio di Isaia non sarà più lo stesso. Il suo mondo, il suo sentire, che poi dopo si manifesterà nella predicazione, è un sentire, un linguaggio purificato. E così la parola di Dio può passare attraverso le sue parole. La parola passa attraverso di lui, perché non appartiene più alla logica che muove i suoi ascoltatori. Pur vivendo in mezzo a loro, appartiene a ormai a un mondo diverso, Isaia. E questa è una logica che è presente anche, per esempio, nel quarto Vangelo, nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù si rivolge ai suoi discepoli nell'ultima cena dicendo: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Quindi fa parte della vocazione cristiana vivere in mezzo all'umanità, come Isaia in mezzo al popolo, ma non aver più parte con l'umanità, come il profeta non fa più parte del popolo. Perché essere una cosa sola con Cristo ci fa diversi, come il profeta, che appartiene al mondo di Dio, è diverso, separato dal popolo. E guardate, questo è importante, cioè noi perché questo pensiamo che questo voglia dire che uno si sente più importante, uno si sente più amato. Non è vero, è una vocazione. Vuol dire essere scelti da Dio per una missione. Non è niente, non ci fa migliori, non ci dà, non ci mette sul piedistallo. Non dobbiamo aver paura di questo, anche di affermarlo. Perché la conseguenza qual è? È che come il profeta, appartenendo a Dio, è pronto ad essere mandato, allo stesso modo il cristiano, diventato figlio di Dio in Cristo, è pronto a essere mandato, come Gesù è stato mandato dal Padre. Quindi il compito del cristiano, qualsiasi sia la sua vocazione, al matrimonio, alla consacrazione, al sacerdozio, a vivere da single, quello non è questo che è importante, ma Ogni cristiano ha una missione che gli è affidata da Dio e è sempre quella di continuare la missione di Gesù. Come dice nel capitolo 20 di Giovanni, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo l'esperienza profonda e toccante, abbiamo visto che Isaia si auto-offre a Dio, no? Manda me, dice, eccomi, manda me. Quindi c'è uno schema che è abbastanza tipico, che è abbastanza trasversale, si potrebbe dire, alla scrittura. Esperienza di Dio, impegno dell'uomo. Come Mosè, che prima fa l'esperienza di Dio a rovescio ardente e dopo è inviato a liberare il popolo. All'inizio dei comandamenti ci ricordiamo che Dio ricorda al popolo l'esperienza della liberazione e dopo chiede al popolo di osservare i comandamenti. E anche Gesù fa la stessa cosa. Prima fa sperimentare che cosa significhi stare con Lui e poi invia i discepoli a predicare il regno e a cacciare i demoni, come vediamo dal capitolo 3 di Marco. Salì sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono con lui. Ne costituì 12 perché stessero con lui e per mandarli a predicare e avessero il potere di scacciare i demoni. Si potrebbero fare altri esempi, ma come per il profeta Isaia, l'essere mandati prevede sempre anche l'eventualità dell'insuccesso. Perché spesso, tante volte, ecco, cioè, come nel caso di Isaia, l'insuccesso fa parte del disegno di Dio. E qualsiasi decisione che Dio prende, anche quelle che a noi sembrano a volte contrarie, ma sono sempre decisioni per la vita del popolo. Dio, se noi andassimo a leggere il capitolo 5 di Isaia, dove c'è il canto della vigna, vedremo questa dinamica. E Dio soffre quando prende una decisione che va contro il popolo, ma che ha poi alla fine lo scopo della vita del popolo. Perché Dio è mosso sempre dall'amore. Quindi anche quando prende una decisione, quando suscita un evento che provoca una sofferenza, lui stesso è il primo che soffre. E è bellissimo, guardate, che Isaia, che è uomo di fede, non domanda perché succede tutto questo, ma domanda fino a quando. Perché ha capito che quella che Dio sta infliggendo è una, si chiama, pena medicinale, cioè ha lo scopo di guarire il popolo. Non è per la morte, ma è per la vita. Non è una condanna definitiva, ma è per la salvezza attraverso però un resto, che non è un residuo storico, ma è un popolo rinnovato, purificato, santificato da Dio. Questo è importante, scusate, perdiamoci altri 2 o 3 minuti, perché questo è importante anche per noi oggi. Che cosa significa? Che Dio mantiene un resto e salva attraverso un resto, no? Noi oggi in fondo come Chiesa ci si può un po' vedere come un resto, ma come un resto che è un sopravvivere, no? Un vivacchiare, che sembra preludere solo a un lento ma inesorabile declino. Siamo in pochi, e allora a che serve? E allora tiriamo i remi in barca. Ecco, nella scrittura, in tutti i profeti, il resto non è un residuo, ma è un popolo rinnovato, santificato da Dio, per un nuovo inizio. E negli ultimi versetti, appunto, che noi non abbiamo letto, si parla di un ceppo, del ceppo di una pianta, che rimanda a quello che poi più avanti nel profeta Isaia sarà chiamato il germoglio che spunta da un tronco che sembrava morto. Dalla morte nasce qualcosa che è un segno di vita, di speranza, che dice che la rovina, che la catastrofe non sono mai l'ultima parola di Dio, non sono mai il fine della vocazione profetica, ma sono l'inizio, la possibilità di un nuovo inizio per una salvezza per tutto il genere umano.